Controradio Notizie Estate.
12.45, Domenico Guarini in studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio Notizie a cura della redazione. In apertura le multe, perché Siena è la capitale delle contravvenzioni pro capite in Italia. Firenze è terza nella classifica assoluta dopo Milano e Roma, seconda in quelle pro capite. In generale 2024 conto mostre per le multe in Italia dalle famiglie, qualcosa come 2 miliardi di euro nelle casse degli enti locali. I dati sono del Centro Studi Antilocali, sarà che, come ha spiegato l'assessore della Polizia Municipale Enrico Tucci, la stragrande maggioranza delle contravvenzioni non colpisce senesi ma i turisti, e che a incidere sono sia l'elevata affluenza di visitatori, spesso poco attenti ai divieti, sia una riscossione più incisiva. Sta di fatto, insomma, la città della Torre del Mangia, della Piazza del Campo, il poco invidiabile primato delle multe pro capite in Italia, dove comunque, come abbiamo detto, 2024 è stato un anno record, con un totale di 2 miliardi in contravvenzione, un incremento di circa 200 milioni rispetto al 2023. Seguono poi le imprese rispetto ai privati, che hanno pagato multe per poco meno di 145 milioni. A Firenze, che si classifica al secondo posto della graduatoria delle multe pro capite, più o meno lo stesso scenario di Siena, con appena un decimo delle multe che riguarda i cittadini residenti. La parte più consistente riguarda i flussi turistici che attraversano la città. Firenze, come detto, oltre al secondo posto della classifica pro capite, è anche terza nella graduatoria l'incasso totale da multe, con 61 milioni e mezzo totali. I dati riguardano analisi sui proventi raccolti tra il 2023 e il 2025. Da notare che nella classifica poi degli incassi pro capite, oltre al primo posto di Siena, 171 euro per abitante, Firenze secondo, 169,77 euro per abitante, contiamo un sesto posto di Grosseto, 89,40, ed un nono posto di Pistoia, con 79,59 centesimi di euro pro capite. La politica, il programma, troveremo la quadra, gli stracci tra i centristi non mi preoccupano. Segretario regionale del Partito Democratico, l'onorevole Emiliano Fossi, si dice soddisfatto del patto con il Movimento 5 Stelle, anche in prospettiva nazionale, ottimista sulla tenuta programmatica della coalizione di centrosinistra a supporto di Gianni. Questa mattina l'abbiamo intervistato, sentiamo.
Sono naturalmente il punto di sintesi e di confronto trovato con Movimento 5 Stelle, poi come logico che sia, in ogni contesto allargato, in ogni contesto, diciamo, di comunità politica allargata, ci deve essere un confronto tra le posizioni che ci sono e ci saranno. Io credo che troveremo l'elemento di sintesi nel quale si riconosceranno tutte le forze politiche, però naturalmente ci deve essere un confronto allargato. Io credo che quei punti siano punti importanti che ci permettono di fare un avanzamento alla politica in Toscana, che permetta di innovarla su tanti aspetti, e questo, come dire, sarà sicuramente un contributo importante alla costruzione di un programma più ampio, più allargato, nel quale si riconoscono tutte le forze politiche, soprattutto appunto il candidato presidente dovrà essere il garante di tutto, come ha già espresso anche lui, mi pare, nei suoi discorsi, anche ieri, anche lo stesso ieri. Quindi insomma, io vedo, diciamo, da questo punto di vista una strada importante, positiva di costruzione, ma francamente in discesa.
La preoccupa quello che sta accadendo nel campo dei centristi? Lei aveva, se non sbaglio, parlato della preferenza verso due liste, una è presidente, l'altra, diciamo, più politica, una più civica, una più politica. Ora addirittura c'è una polverizzazione da quelle parti, una rottura tra Italia Viva e il resto dello schieramento riformista. Vi preoccupa questa situazione di conflittualità?
No, diciamo di no, guardo molto rispetto alla interlocuzione in quella parte, diciamo, del campo progressista. Io ripeto, guardo molto rispetto, credo che alla fine la forma per aggregare in un modo o un altro quella parte del campo progressista si troverà, e quindi la cosa fondamentale è che noi riusciremo a costruire un'alleanza, appunto, che ha una sintesi programmatica evoluta, avanzata, che poi, insomma, si caratterizza in vari contenitori politici che possano soddisfare anche, diciamo, l'offerta politica nei confronti delle cittadine e delle cittadine della Toscana. Ma fondamentale per me è il programma che costruiremo, poi il modo in cui ci aggregheremo questo lo vediamo e lo vedremo, quindi io penso che alla fine una quadra verrà trovata.
In Toscana vogliamo denunciare i ladri di democrazia, perché oggi una forza politica nuova come la nostra per presentarsi ai regionali dovrebbe raccogliere quasi 9.000 firme ripartite in 13 circoscrizioni. La denuncia di Marco Rizzo, ex leader del PC, adesso la guida di Democrazia Sovrana e Popolare, questa mattina a Firenze per sostenere la candidatura di Uber Ciacci, sempre che vada a buon fine a raccolta firme, oppure in alternativa vada in porto ricorso al TAR per annullare il decreto di indizione alle elezioni regionali, rinviare la data del voto fissata per il 12 e 13 ottobre. La sentenza dovrebbe essere oggi pomeriggio, ha anticipato Rizzo, che si è presentato davanti a Palazzo Pegaso, Palazzo Panciatichi, la sede del Consiglio regionale Toscana, megafono alla mano, alla presenza di alcune decine di sostenitori, 9.000 firme in 30 giorni. Ha detto Rizzo: non c'è nessun partito politico presente qua dentro che ha la forza di farlo, neanche il PD. Peraltro Rizzo ha precisato di aver parlato per una questione di educazione più volte al telefono con Gianni, con il presidente della regione. Mi ha detto, secondo Rizzo, Gianni gli avrebbe detto, e certamente la cosa era da considerare, perché anche lui ammetteva che 9.000 firme neanche il PD riusciva a raccoglierle. Ci sarà un dimezzamento, questa è la promessa di Gianni, che poi insomma non è successo nulla, secondo la denuncia di Rizzo. L'ho interpellato altre 2-3 volte, ha detto Rizzo, per chiedere se ci fosse una novità, ma lui non ha più risposto, è un maleducato. Poi Rizzo ha concluso: è chiaro che quello che sta succedendo qua in Toscana non lo faremo ripetere in altre parti d'Italia, perché noi siamo per arrivare, quando arriveremo queste cose non ci saranno più. Veniamo alla scuola, al via l'ennesimo anno malato di supplentite e tagli. La denuncia della FLCCGL tra precari, cattedre non coperte, carenze di personale amministrativo e tecnico e calo demografico, quello che si avvia a cominciare sarà ancora un anno critico per la scuola italiana, anche toscana. Ne abbiamo parlato con Emanuele Rossi, FLCCGL Firenze.
Ma il personale docente soffrirà da settembre da una nuova e ingiustificata mannaia, perché in questi anni noi abbiamo visto, ed è un fenomeno reale, quello del calo demografico. In tutta Italia, sul territorio fiorentino, abbiamo un trend demografico appunto in discesa, che ha portato negli anni vari governi e vari ministri a dire insomma, se la popolazione scolastica cala bisognerà ridurli questi docenti, che se no finiscono per essere troppi, cosa che noi abbiamo sempre contestato ovviamente. Ma dal prossimo settembre noi abbiamo un di più, abbiamo una diminuzione ulteriore, è una scelta del tutto politica, è stata voluta dall'attuale governo in legge di bilancio. Dal prossimo settembre in tutta Italia saranno più di 6.000 i posti di docenti che scompariranno. E su Firenze, sul nostro territorio, cosa vuol dire? Vuol dire che quasi altri 70 verranno meno per questa scelta, cioè diminuiamo il numero dei docenti dal monte complessivo. E dove andranno a pescare questi ulteriori tagli e diminuzioni? Quei docenti che negli anni hanno dato vita a sportelli, hanno dato vita a progetti particolari, hanno dato vita anche alla collaborazione con le dirigenze per far funzionare le scuole, quello che in gergo si chiama organico di potenziamento, che vuol dire appunto docenti presenti a scuola a fare delle cose in più utili per la scuola. E di media abbiamo visto che saranno soprattutto le scuole superiori a essere colpite da questo taglio. Di media un posto e mezzo di docente verrà da settembre sparirà.
La cronaca: 7 adulti e 2 minori, tutti feriti leggeri, sono stati ricoverati a pronto soccorso nell'ospedale di Firenze per uno scontro frontale tra due auto in transito sull'autopalio a Firenze-Siena, in un tratto a doppio senso di marcia a causa di un cantiere, è successo nella notte al chilometro 50 vicino allo svincolo San Casciano Nord. Per fortuna a ridotta velocità ha evitato conseguenze peggiori, sono state lunghe code, però nonostante l'orario notturno sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area e dato assistenza al personale. 118 è intervenuto con 4 ambulanze. In uno dei veicoli c'era una famiglia di turisti del Canada, tra cui 2 ragazzi feriti. Per l'incidente si è formata una coda in entrambi i sensi di marcia. In questa coda, circa un'ora dopo l'incidente, è stata soccorsa un'altra vettura andata in avaria per il riscaldamento del motore. Mentre era ferma, centinaia e centinaia di viaggiatori sono trovati bloccati nella notte, non potendo più tornare indietro per uscire agli svincoli più vicini. Tanti fiorentini conoscono la storia di l'artefice di Fatima, che è prima donna straniera, migrante, che prima stazionava alla fermata Paolo Uccello, poi si era trasferita ai giardini di Santa Rosa. Per molto tempo è stato difficile sostenerla perché non accettava di entrare in un progetto. Ora però finalmente, grazie all'impegno dei servizi sociali del comune e al lavoro di squadra, si è avviato un percorso che fa ben sperare, una storia di cui ci siamo occupati anche noi di Controradio, che è, dice l'assessore al sociale Comune di Firenze, un simbolo di come Firenze non voglia lasciare nessuno indietro ed essere veramente la città di tutti e tutte. Sentiamo Paolesu.
Non è un epilogo, ma come sempre accade in questi percorsi così complessi e difficili, si tratta di un accompagnamento costante verso un obiettivo di autonomia che va verificato giorno per giorno. E questa, però, dobbiamo dire che effettivamente si tratta di una fase nuova nella storia di questa donna. È sempre un po' delicato parlare delle questioni che riguardano una storia di vita così difficile, però anche in senso generale questo esempio, ma diciamo generalizzare per alleggerire un po' la natura di questo racconto, è estremamente importante l'approccio, il modo con cui ci si avvicina a queste persone, e spesso è necessaria una fase lunga di vicinanza, di ascolto, di costruzione di una relazione che sia di fiducia e significativa, affinché si possa riuscire a fare quello scatto che permette poi di avviare il progetto verso un binario nuovo e con obiettivi nuovi. Per cui da una vita costruita nella strada, come appunto giustamente veniva evidenziato, adesso stiamo parlando di una fase nuova con un progetto che vede questa donna all'interno di una struttura di accoglienza con un'equipe di operatori che la accompagneranno in questo suo nuovo percorso di vita.
Qual è stata la scintilla, assessore, che ha fatto scattare questa prospettiva?
Sì, questo è molto importante perché intanto si tratta di una modalità di approccio multidisciplinare che ha visto la collaborazione di tanti operatori, di operatori di strada, i servizi sociali del Comune di Firenze, operatori sanitari della Società della Salute e dell'Azienda Sanitaria di Firenze, che i mediatori culturali che hanno avuto modo di parlare con questa donna e ricostruire pezzi della sua vita insieme ai professionisti dei servizi, e soprattutto un approccio umano di ascolto, di attesa, di costruzione insieme di un obiettivo che a quel punto diventa un obiettivo condiviso.
Sulla montagna pistoiese prosegue il Festival Maresca Resiste, domenica 24 alle 18 la presentazione del volume Assanne il genocidio, Gaza, un giornalista e disegni che lo hanno salvato, di Raffaele Oriani e Halas Anselmi, illustrazione di Marcella Brancoforte. Ne abbiamo parlato proprio con Raffaele Oriani.
Il libro l'abbiamo scritto insieme, io un giornalista di Gaza che si chiama Halas Anselmi e che sta nel nord di Gaza, che ha vissuto dal primo giorno e continua a vivere adesso quello che sicuramente sarà qualificato, ormai è qualificato come un genocidio. Raccontiamo il genocidio e raccontiamo l'esperienza, lo sguardo di un giornalista che rischia due volte, rischia come palestinese, rischia come giornalista, perché ormai è acclarato che sono tutti dei bersagli, tutti dei target, tutti dei testimoni scomodi di qualcosa che si spera in qualche modo di non far emergere alla luce come dovrebbe.
I disegni che l'hanno salvato, quali sono?
Guarda, i disegni, questa è l'altra faccia del libro, che sono i disegni di Marcella Brancaforte, e nasce tutto da lì, nasce perché da questo colloquio tra un'artista italiana e un giornalista di Gaza, il giornalista racconta, l'artista disegna e poi sui disegni il giornalista esprime un pensiero. Tutto questo ha formato una mostra che sta girando un po' in tutta Italia, che si chiama Be My Voice, e poi da questa mostra è nato questo libro. Come dice Hassan, non bastano le parole a raccontare quello che succede, perché le parole ti dicono cosa succede, ma questi disegni ti dicono a chi succede. Lui lo chiama il linguaggio dell'anima, linguaggio che trasforma i numeri in persone, in vicende personali, in vicende che vale la pena, come dire, a cui vale la pena avvicinarsi.
A cosa ci dobbiamo attaccare per avere una qualche speranza in un oceano di disperazione, potremmo dire, di disumanità, di genocidio, di uccisioni, di morti, di bambini, di fame?
Io direi che l'unica speranza siamo noi, perché l'inerzia dei governi, l'inerzia dei media, l'inerzia di tutta l'Italia e l'Europa ufficiale per tantissimo tempo fino ha provocato un'inerzia di orrore che dura tutt'oggi. E veramente l'unica speranza siamo noi, l'unica speranza è l'attivismo dal basso e cercare di far pressione, cercare di trasformare quella che ormai è una consapevolezza diffusa in pressione politica, in pressione economica, in pressione in qualche modo diplomatica.
13 in punto, in conclusione di GR come di consueto la previsione del tempo per oggi mercoledì 20 agosto, il cielo sulla Toscana si manterrà nuvoloso con rovesci temporali sparsi sulla costa, in parziale estensione delle zone interne. Nel pomeriggio i fenomeni più probabili sul sud della regione, in serata nuovi temporali a partire dal nord, in particolare sul litorale. I venti sono moderati di scirocco sulla costa, deboli da sud dell'interno, ma rimossi tendenti a molto mossi al largo, le temperature in calo nei valori massimi. È tutto, grazie per Luigi per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi la musica, poi Alias Ben Alias con voi alle 19, l'edizione serale della Newsline con Raffaele Palumbo. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.